finalmente in un certo senso i media sono in qualche modo costretti ad affrontare una situazione che in realtà è anni che va avanti, insomma, almeno da luglio del 2012, da quando è stata costituita la Federazione dei Cantoni Autonomi in Rojava, hanno dovuto affrontare gli attacchi e insomma, una vera e propria guerra continua contro in particolare i gruppi jihadisti, oggi contro l'ISIS. Quello che sta succedendo oggi, che costringe in qualche modo i media ad affrontarlo appunto dopo anni di silenzio, che comunque, appunto, come abbiamo visto, l'Occidente, diciamo così, si è accorto dell'avanzata dello Stato Islamico nel momento in cui ha iniziato a toccare alcuni cristiani in Iraq o il Kurdistan federale in Iraq, mentre per due anni sembrava che questa cosa non esistesse proprio. Adesso, appunto, quello che succede da un lato è appunto il grande allarme mediatico sullo Stato Islamico, dall'altro un vero e proprio attacco frontale da parte dello Stato Islamico. Quello che appunto le fonti un po' sul campo che si possono sentire ci dicono è che c'è proprio una concentrazione delle forze militari da parte del califfato, diciamo così, sul cantone Rojava, in particolare nel cantone di Kobane, che da 15 giorni, più o meno dal 15 agosto, è stato letteralmente assediato da tre lati, insomma, da sud, da est, da ovest e da sud, il lato nord e il lato del confine con la Turchia, e appunto da 15 giorni c'è un'avanzata, a dire il vero, molto lenta, perché se consideriamo c'è un'avanzata verso la città di Kobane, conquistando pian piano i villaggi, i piccoli villaggi intorno a Kobane, che nel frattempo erano stati evacuati dalle forze della guerriglia del PKK e delle YPG, le milizie di autodifesa dei villaggi. Adesso, insomma, le forze dello Stato Islamico sono a pochi chilometri dalla città di Kobane. Ci sono degli appelli continui da parte delle forze della guerriglia curda, che sicuramente hanno ottenuto l'effetto di una concentrazione delle forze curde nell'area, nel senso che già nei primi giorni, questo, quindi intorno alla metà di agosto, insomma, diciamo una decina di giorni fa, 3.000 guerriglieri del PKK, o meglio delle YPG, della sua ala militare, sono passati nella Siria, nel cantone di Kobane. Altri sono passati dall'altro cantone di Rojava, altri guerriglieri. La cosa anche più, insomma, interessante, che dimostra la natura proprio popolare anche della resistenza curda in Kobane, che, insomma, proprio gli stessi hanno definito una vera e propria Stalingrado per loro, nel senso che non molleranno mai quella città lì, quindi, insomma, si preparano a resistere fino all'ultimo uomo, così dicono le loro fonti. Dalla Turchia centinaia se non migliaia di giovani, quindi neanche miliziani o guerriglieri, ma giovani, ma anche molti vecchi, donne che da profughi erano stati evacuati ed erano appunto avevano attraversato il confine con la Turchia, stanno ritornando in Siria proprio per sostenere la resistenza di Kobane. Questo ha provocato molti scontri sulla frontiera con i soldati turchi, perché appunto c'è stato questa doppia cosa: da un lato hanno sfondato i muri che i soldati turchi avevano eretto, i fili spinati, le recinzioni sul confine, hanno sfondato per chilometri e chilometri queste recinzioni e sono rientrati nel cantone di Kobane. Dall'altro si sono piazzati, in qualche modo stanno facendo dei presidi permanenti sulla frontiera per impedire il passaggio dei jihadisti dalla Turchia alla Siria e allo Stato Islamico, perché questo è, diciamo, l'aspetto anche centrale, se vogliamo, oltre alla resistenza di massa che si sta effettuando e si sta preparando in Kobane, e il ruolo della Turchia.
Ecco, infatti, Daniele, qual è il ruolo della Turchia? È arrivato un messaggio di un ascoltatore che dice: a quanto letto su siti curdi, la Turchia sta direttamente supportando l'ISIS con carri armati e ospedali per guerriglieri feriti. Abbiamo diverse notizie sui giornali di oggi di un'implementazione delle truppe, di dispiegamento delle truppe sul terreno in quel confine lì, con un Erdogan che si dichiara pronto al grande passo. C'è naturalmente il sospetto da parte di molti curdi, immagino, che in questa implementazione sia un modo per soffocarne la resistenza. Insomma, cosa c'è in gioco? Qual è il panorama? Cosa ci si può aspettare dal governo turco?
Sì, appunto, l'aiuto della Turchia allo Stato islamico ormai, appunto, anche sui, cioè, sarà stato appunto una cosa che i curdi denunciano da anni, ormai anche i media in Occidente ogni tanto sono costretti a far trapelare qualche notizia di questo tipo, anche se comunque la Turchia ovviamente viene presentata in quanto membro della NATO e alleato dell'Occidente, viene presentato comunque come parte della coalizione, la cosiddetta coalizione antiterrorismo contro l'ISIS, è pronta a intervenire per attaccare lo Stato islamico. In realtà, appunto, sul campo, oltre ad attaccare i curdi, ricordiamo che in Turchia l'esercito turco continua ad attaccare, oltre che i civili, come dicevamo prima, che scappano dalla Siria oppure che rientrano in Siria per resistere, bombardano le postazioni del PKK in territorio turco. Addirittura leggevo ieri un comunicato degli YPG che parlava di un bombardamento fatto da aerei turchi in territorio siriano su postazioni delle YPG, cioè delle milizie curde siriane di resistenza, di autodifesa dei villaggi. Quindi, insomma, un atteggiamento veramente esplicito, per non parlare dei treni che passano con le munizioni, che infatti sono stati attaccati anche delle YPG. Insomma, è ormai un attore. Gli stessi comunicati comunicato del KCK, la comunità del coordinamento delle comunità del Kurdistan, che raggruppa tutte le organizzazioni, diciamo, alleate del PKK, che portatrice del confederalismo democratico nell'area, quindi sia in Turchia che in Siria che in Iraq, che in Iran, hanno fatto un comunicato in cui parlano esplicitamente di fine della situazione di non conflitto e della tregua con il governo turco, perché sta diventando è ormai esplicitamente un attore in questa guerra tra Stato islamico e curdi.
Ecco, scusa se ti interrompo, qui c'è un dato abbastanza curioso. L'articolo di oggi sulla stampa, che sarebbe una sorta di reportage di tale Kiran Nazis da Suruk, ossia la cittadina turca immediatamente oltre il confine, no? Quella che si affaccia di fronte a Kobane, da un lato per la prima volta dà la parola a militanti dello JPG, in maniera particolare un tale Ashraf Mahmood, il quale denuncia come non vi sia stato nessun raid degli Stati Uniti, come non vi sia stato nessun intervento a loro favore della Turchia, come stiano combattendo sostanzialmente da soli. Insomma, questo è un po' il tema. Però dall'altro lato sembrerebbe alludere ad un possibile intervento turco, ovviamente nell'altra direzione. Quindi che gioco informativo è in corso? Sappiamo benissimo che la prima vittima di guerra è l'informazione e la verità, ma in questo specifico caso qual è la partita che stanno giocando?
Ma questo è, cioè, a me sembra evidente che un po' tutti gli attori occidentali, appunto, in questo gioco anche della disinformazione, ma in particolare sul campo, gli attori occidentali continuano in qualche modo a fare lo stesso gioco che hanno sempre fatto con le formazioni jihadiste e con lo Stato islamico fin dall'inizio, nel senso che, nonostante questa dichiarazione di coalizione internazionale antiterrorismo in cui si parla di bombardamenti, di aiuti alla resistenza, eccetera, in realtà sul campo questo è veramente niente, qualcosa di risibile, e quello che sta succedendo è semplicemente che loro hanno selezionato il miglior nemico da avere sul territorio, a cui stanno facendo fare il lavoro sporco di pulizie etniche dell'area, di ridisegnazione degli equilibri etnici e religiosi dell'area, per di più passando da coloro che invece lo stanno combattendo. Questo è veramente un gioco sporco e ipocrita che sta facendo la NATO, insomma gli Stati Uniti, la Turchia, un po' tutte le potenze dell'area, perché alla fine insomma, sul campo si vede come un califfato sunnita di quel tipo in quell'area sia qualcosa che bene o male fa comodo a tutti, se non altro come nemico da avere di fronte, che legittima quindi la propria diciamo presenza, pensiamo anche addirittura al regime di Assad, no? Che nell'esistenza stessa dello Stato Islamico appunto ha la legittimità della sua esistenza, della sua tenuta del potere, perché è unico argine. La Turchia più o meno sta facendo un po' lo stesso ruolo, ponendosi come potenza regionale, in qualche modo neo-ottomana nell'area, per di più appunto facendo fare allo Stato Islamico esattamente quello che vuole. Fin dall'inizio lo Stato Islamico sembra essere, poi possiamo valutare quanto questo sia stato effettivamente un burattino nelle mani della Turchia, ma comunque basta vedere fin da agosto i posti che ha attaccato in Iraq erano i posti dei per esempio il campo profughi di Mahmura, che sono 15 anni che la Turchia cerca di far sfollare, che cerca in tutti i modi di far chiudere, perché è un rifugio, come dice lei, dei terroristi del PKK. La prima cosa che ha fatto lo Stato Islamico in Iraq è attaccare il campo di Mahmur, ha attaccato gli esili di Shengal, che erano proprio il passaggio verso il Rojava, ovvero quel territorio che due anni fa Erdogan, quando è nato la Confederazione Autonoma in Rojava, Erdogan l'ha definito un covo di terroristi sulla sua frontiera, no? Per cui è chiaro che a Erdogan, alla Turchia, una federazione autogovernata di curdi sulla frontiera, con il rischio di esempio che ha nell'area, che sta avendo nell'area, e la forza che dà anche agli altri curdi, è qualcosa che non va bene. E lo Stato Islamico ha concentrato le proprie energie, dopo aver fatto varie pulizie etniche su il Rojava, quindi attaccando da un lato i cantoni appunto federati, in questo caso il cantone di Kobane, quello centrale, quindi insomma riuscendo a conquistare quello spezzerebbe in due la federazione. Dall'altro lato la cosa più insomma orribile è il fatto che anche se cioè che vinca lo Stato Islamico o che vinca la Turchia, nel senso anche se lo Stato Islamico fosse diciamo sconfitto dalla decisione all'ultimo della Turchia di entrare coi carri armati, insomma il risultato sarebbe sempre lo stesso, quello di spopolare il Kurdistan siriano, di sfollare tutti i curdi in dei campi profughi gestiti dalla Turchia, e appunto porre fine all'esperimento del confederalismo democratico nel nord della Siria. Questo è quello che sta facendo lo Stato Islamico, ed è la stessa cosa che farebbe la Turchia nel caso in cui lo combattesse. Adesso non lo sta combattendo, sta lasciando fare a lui questo lavoro sporco, che alla fine sono i suoi interessi, no? E quelli un po' di tutto l'Occidente. La denuncia principale da parte dei curdi sono le dichiarazioni proprio da parte del Murat Karaylan, il responsabile internazionale della comunicazione internazionale del PKK, che parla esplicitamente di una responsabilità degli Stati Uniti e dell'Occidente, della coalizione, che stanno bombardando in Iraq posti in cui non c'è nessuno, o stanno bombardando posti in cui lo Stato Islamico praticamente non ha concentrato le sue forze, sembra quasi facendo apposta per indirizzare le forze dello Stato Islamico contro il Rojava, contro le milizie kurde o YPG.
Quindi si può ipotizzare che questi raid, che come dichiarava questo esponente citato oggi dalla stampa, Sharaf Mahmood, non ci sono mai stati in questa zona, siano, come dire, lasciamo fare il lavoro sporco all'ISIS e poi in un secondo tempo eventualmente ci occuperemo di regolare davvero i conti con loro.
Certo, certo. Sì, sì, questo è il... insomma, tutto fa sembrare questo, poi chiaramente questo è quello di cui parlano i curdi a Kobane. L'aspetto appunto che già accennavo prima, comunque di resistenza popolare, d'altra parte è qualcosa di evidentissimo, appunto centinaia, migliaia sono affluiti, d'altra parte sono affluiti di curdi combattenti e non a Kobane per sostenere la resistenza. Nell'area si è creato comunque delle condizioni di alleanza militare, di creare un fronte comune che finora non si era mai dato con altre forze dell'opposizione siriana, tipo alcune componenti dell'esercito siriano libero, altri gruppi, insomma, per cui si è creata una sorta di alleanza di gruppi militari siriani o quasi per resistere a costoro, perché poi la cosa, insomma, che noi da qua facciamo anche fatica un po' a sentire, che sembra una cosa un po' lontana, uno scontro tra di loro, no? In qualche modo, in realtà, cioè, i curdi, ma un po' tutti in quell'area lì, cioè, si vivono questa cosa, questa aggressione da parte dello Stato Islamico come davvero un'invasione da parte di altre potenze e dall'Occidente, cioè questi qua non c'è sostanzialmente nessuno di siriano comunque che viveva lì, e tutta gente che arriva da fuori, a migliaia dei paesi occidentali, per cui insomma, è anche, cioè, mettendosi un po' nei loro panni, è anche insomma, facile capire, no, qual è l'altro punto di vista di una formazione che è stata allevata, finanziata, sguinzagliata dall'Occidente, ma non solo, è formata da cittadini occidentali, europei, americani, come abbiamo visto, canadesi, australiani, eccetera, oltre a vari paesi arabi che sono andati lì a combattere. È che l'Occidente finge veramente di combattere in questo momento, ma utilizza per i suoi scopi in realtà.